Tracce.
E torniamo con piacere ad aprire i cassetti della memoria radiofonica e lasciamo che il passato faccia domande al presente con le voci che credevamo lontane nel dimenticatoio, oppure parole che tornano a guardarci. Ben ritrovati, buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.
Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean.
And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
Rock on with your bad self.
Rock the bus.
Rock on with your bad self.
Rock the bus.
Roll yeah, roll yeah,
rock the bus.
Roll yeah, roll yeah,
rock the bus. 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 Rock the bus.
Tracce.
E a volte o spesso succede che una traccia nasca da un ritrovamento più o meno casuale, qualcosa che riaffiora dal fondo del mare o dalla meglio dalla memoria collettiva e che subito mette in moto storie più grandi. Spesso sono oggetti, ecco, una traccia è un oggetto trovato che porta con sé un racconto possibile. Come? Attenzione, nel 1934, proprio oggi, nelle Filippine viene ritrovata quella che viene considerata la perla più grande della storia. 6 chili, anzi oltre 6 chili. Un oggetto naturale incredibile, straordinario, come quasi strappato al silenzio del mare. Una perla, se pensiamo, è il risultato di un'attesa lunghissima, di una ferita che si trasforma in bellezza. E non è un caso che proprio nelle acque del sud-est asiatico il mare abbia spesso acceso l'immaginazione di narratori e avventurieri. E tra questi c'è anche Emilio Salgari, che senza aver mai viaggiato davvero in quelle regioni ha inventato isole, porti, giungle, mari leggendari come Monpracem. Rifugio di Sandokan, luogo che non esiste sulle carte geografiche ma che è diventato reale per generazioni di lettori. E nel 1995 la Rete 2 della RSI riprende quell'immaginario con un romanzo a puntate. Il titolo lo sentirete fra poco, è un originale radiofonico, io vi propongo un estratto, che ci riporta in quel mondo di mare, in quel mondo di avventura, di esotismo e naturalmente di sogno.
Da Emilio Salgari, riduzione radiofonica di Marcello Aste e Amleto Micozzi. Sandokan, la tigre della Malesia, si è dato alla pirateria per vendicare i gravi torti subiti dagli inglesi. Quale sorpresa dunque per lui, dopo una canita battaglia navale in cui si è visto cadere in acqua, ferito e svenuto, ritrovarsi proprio nella villa di un suo nemico, il britannico Lord Gayong, amorevolmente assistito dalla nipote di costui, l'angelica Marianna. Sandokan, che si fa passare per un principe malese, non esiterebbe a gridare al Lord tutto il suo odio anti-inglese, se non si fosse nel frattempo innamorato di Marianna.
Finalmente vi vedo i piedi, principe.
Sì, milord, basta con il letto. Mi sento tanto forte da poter lottare con una tigre.
Benissimo. Domani vi metterò alla prova. Ho appunto invitato degli amici a caccia ad una tigre che ronza spesso attorno al mio parco.
Milord, io ho deciso di partire oggi stesso.
Oh, ma io non vi lascio andare, principe. E neanche Marianna rinuncerà volentieri a un suo ammiratore.
Anche Milady sarà della partita.
Certamente. È un'ottima tiratrice.
Ci sarò anch'io.
Ci contavo. E ora riposate, principe, che domani dovete farvi onore.
Ma che mi succede? Io che non sapevo che cosa fosse affetto, che non avevo gustato se non l'ebbrezza delle battaglie del sangue, sento che non potrei gustare più nulla ora, lontano da lei.
No! Via questa visione che mi perseguita da tante notti! Via questi fremiti indegni della tigre della Malesia! Dimentico forse che i compatrioti di quella fanciulla non aspettano che di distruggere la mia potenza? No! Non mi resta che fuggire di qui subito! Se rimanessi, questa febbre distruggerebbe tutta la mia energia! Sì! Basta! Fuggiamo! Fuggiamo!
Lei, laggiù, com'è bella. No, ahimè, non posso fuggire, non posso più staccarmi da qui.
È innamorato anche lui, dunque. Emilio Salgari costruiva mondi partendo da libri, carte nautiche, racconti, la radio come questo sceneggiato intitolato Nel cuore di Montpracen siamo, ho dimenticato, nel 95, bellissimo. La radio diceva con i romanzi a puntate non è l'unico questo, faceva qualcosa di simile, prendeva luoghi lontani, li faceva vivere nella mente di chi ascoltava e così una perla ritrovata davvero, ne abbiamo parlato prima, nel 1934 e un'isola mai esistita come Montpracen si finiscono per solleticare la nostra immaginazione e la nostra voglia anche di viaggiare, di superare i limiti, di sognare, come vi dicevo prima. Baglioni. Qui siamo nel 1995.
Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non dono. Siamo tutti dentro la storia, tardi o presto, e
che io sono qui, tutti in libertà provvisoria, in arresto, o a nasconderci. E dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove, a difenderci. La realtà mi ha fatto atterrare, il mio errore fu di errare, non ero un eroe, ma sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato. Sono punito, non posso ucciderti mai più. E si torna a scendere in pista, un altro viaggio, e io sono qui, non perdiamoci più di vista, nel coraggio di riprenderci. A sparare oppure a sparire, scelgo un po' di sperare, finché ho te da respirare, finché ho un cielo da spiare, per sapere che io sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato. Sapere come mi chiamo e non chi sono veramente, ma qua giusto a chiedere perdono, se non sono l'uomo giusto, ma sono giusto un uomo.
Claudio Baglioni, sono le 14:18 minuti. Nella traccia precedente siamo partiti dal mare, da una perla enorme di oltre 6 chili, rendetevi conto, quindi reale, ritrovata nelle profondità delle Filippine. E siamo partiti anche da un'isola immaginaria, abbiamo fatto una sorta, abbiamo fatto combaciare queste due dimensioni, quella reale e quella immaginaria, appunto, con l'isola di Mompracem, che dal mare aveva fatto nascere avventure, miti, eroismi letterari. Però poi mi dico, alla fine della fiera c'è sempre questo desiderio umano di andare oltre, di misurarsi con ciò che sembra irraggiungibile. Se il mare è una prova orizzontale, la montagna, eh sì, è la sua versione verticale, e quando si lascia il livello dell'acqua per puntare al cielo, la sfida cambia, anche se bisogna dire la spinta è sempre la stessa. Perché vi dico questo? Perché facciamo entrare in scena un grande scalatore, un grande un personaggio con una grande sensibilità ecologica. Parlo di Reinhold Messner, perché il 7 maggio del 78 lui assieme a Peter Abler scalano l'Everest senza bombole d'ossigeno, un'impresa che molti ritenevano impossibile, addirittura letale. Non si tratta solo di una conquista sportiva, come sentiremo è una scelta filosofica. Messner parla apertamente di rifiuto della tecnica vista come diciamo un muro tra l'uomo e la natura. E torniamo ad aprire i nostri cassetti e ne abbiamo uno bello del 1980, un servizio radiofonico che ripercorre proprio quella doppia sfida all'Everest. Da una parte i ricordi della scalata precedente, poi la riflessione sulla paura, le considerazioni di chi osserva e prova a capire che cosa spinga un uomo fino lassù, dove l'aria quasi non c'è.
Tribuna Sport. In sommario oggi, Reinhold Messner, doppia sfida all'Everest senza ossigeno, un servizio di Sergio Ostinelli.
Reinhold Messner è un nome tornato improvvisamente in questi giorni alla ribalta della cronaca. L'8 maggio del 1978 Messner aveva conquistato la cima dell'Everest, 8.848 metri, il tetto del mondo, per la prima volta nella storia senza l'ausilio di respiratori. Ma se in quell'occasione Messner era stato accompagnato lungo il versante nepalese dall'austriaco Peter Habeler, lo scorso 20 agosto lo scalatore italiano ha ripetuto l'impresa da solo, salendo stavolta lungo il versante nord, quello cinese. Il palmarès di Messner è impressionante, è il solo uomo che abbia conquistato tanti 8.000 e le più importanti vette delle Alpi e delle Ande nel più puro stile alpino, cioè senza respiratore, senza portatori di alta quota, senza corde fisse, chiodi di espansione, radio, eccetera. Le imprese di Messner, oltre a suscitare ammirazione, hanno inevitabilmente creato anche delle polemiche. Questo andare incontro alla montagna così disarmato ha sollevato le stesse perplessità dei viaggi di Ambrogio Fogar, che affronta da solo le acque dell'oceano su una zattera. È giusto, ci si chiede, continuare a lanciare sfide così disperate e irragionevoli a oceani e a vette? Non siamo forse di fronte a inutili atti di eroismo? Reinhold Messner capovolge i termini del discorso, affermando che la montagna va scalata con mezzi leali e che la maschera per respirare, ad esempio, è uno schermo tra l'uomo e la natura che trattiene l'esperienza visionaria. Everest by fair means, Everest con mezzi leali. E questa è la dimensione umana che interessa Reinhold Messner, che così ricorda la precedente scalata in solitario del Nanga Parbat, 8.124 metri.
Ero partito da solo in Europa con 20 kg di materiale in tutto e lì avevo trovato quel sogno, ho vissuto quel sogno che da anni mi seguiva, partendo dal campo base che l'avevo fatto nell'ultima valle e andando su con 15 kg di materiale, stando su 6 giorni. E non avevo lì la sensazione di una vittoria o di un gran successo. Più che altro era un po' triste lassù, perché non c'era nessuno col quale potevo parlare, dire le mie gioie, dire le mie difficoltà. Io avevo una gran voglia di avere uno specchio, un altro uomo, un'altra faccia. Ma siccome ero partito per conoscere la solitudine, ho dovuto vivere anche questa esperienza. È difficile dire, raccontare questa adesso, sensazione che uno ha lassù a 8.000 metri.
Veniamo al punto cruciale della filosofia della montagna di Reinhold Messner. Perché questo suo rifiuto dei mezzi offerti dalla tecnica moderna dell'alpinismo?
Se noi usiamo tutta la tecnica che abbiamo a disposizione, come la bombola di ossigeno, non ho la possibilità di conoscere me stesso attraverso questa montagna. Conoscere anche le montagne in tutta la sua grandezza, perché andare su una cima non occorre neanche essere alpinisti per fare questo. Se io voglio conoscere me stesso e meno conquistare una vetta, devo andare su con le mie forze, con le mie paure anche, con la mia gioia, quello che esplode se uno vive lassù. E in tutte le mie scalate ho sempre lasciato fuori il chiodo d'espansione. Ho lasciato fuori la bombola di ossigeno, per citare adesso due mezzi che hanno dato la possibilità di superare anche l'impossibile, io vado su così come sono nato. 100 anni fa o 50 anni fa si andava in montagna per conquistare queste montagne. Io invece non vado in montagna per conquistare una cima, una parete, io vado in montagna per conquistare me stesso.
Bello, superare l'impossibile, ha detto Reinhold Messner. E c'è chiaramente anche l'idea di frontiera, quindi un luogo dove l'uomo decide di spingersi non per, come abbiamo sentito, necessità, ma per confronto con se stesso. E allora mi viene ancora in mente un collegamento con Emilio Salgari, ne abbiamo parlato prima, se lui faceva affrontare i suoi personaggi mari infestati, nemici, tempeste. Beh, Messner sceglie una solitudine assoluta, una sorta di dialogo diretto con il limite fisico e quello mentale, quindi niente tesori nascosti lassù, nessuna perla da riportare a casa, solo la prova che a volte l'avventura più radicale non è conquistare qualcosa, ma togliere, come ci ha detto, tecnologia, protezioni, scorciatoie. Quasi 60 anni questa canzone di Caterina Caselli, questa cover italianizzata poi da Mogol di I'm a Believer, brano scritto da Neil Diamond e reso poi celebre dai Monkees nello stesso anno. Dunque io devo ringraziare pubblicamente, dovrei farlo ogni giorno perché la scaletta musicale non è opera mia ma è opera della redazione musicale, che quasi ogni giorno ci segnalano dei brani da sottolineare perché la giornata lo richiede. Oggi Raniero Madera mi scrive questo: in questo giorno nella storia della musica, il 7 maggio 1977, gli Eagles raggiunsero la vetta della Billboard Hot 100 con lo saprete, Hotel California, il loro quarto singolo al numero uno degli Stati Uniti, con una durata di 6 minuti e mezzo. La casa discografica esitò a pubblicarlo, ma la band si rifiutò di accorciarlo per adattarlo alle trasmissioni radiofoniche. Descritto dalla band come un'interpretazione della bella vita di Los Angeles, divenne il loro singolo di punta, ottenendo la certificazione oro dell'Associazione dell'Industria Discografica Americana 3 mesi dopo la sua uscita. La title track, cioè il brano omonimo del loro album del 1976, si aggiudicò il Grammy del 1977 come registrazione dell'anno, mentre il suo assolo di chitarra, che più o meno tutti conosciamo, rimane uno dei più grandi di tutti i tempi. Beh, diciamo che Hotel California è molto più di una canzone. È, secondo me, un piccolo racconto, quasi un film in musica. Inizia con un viaggio. Vorrei iniziare anch'io con l'introduzione, ma so che la volete ascoltare tutta, pulita, senza le mie parole, quindi l'ascoltiamo dopo. Dico, inizia con un viaggio, così ci prepariamo a quel viaggio, una strada nel deserto al tramonto, e subito ci accoglie questo luogo affascinante e misterioso, questo hotel che sembra promettere riposo, bellezza. What a nice surprise. Queste sono le parole della canzone, ma passo dopo passo quell'accoglienza si trasforma in qualcosa di inquietante. Quindi l'hotel California diventa un simbolo, non un luogo reale, ma una metafora della California degli anni 70, del sogno americano che si fa lusso, eccesso, disillusione, e dentro quelle luci calde, invitanti, si nascondono dipendenze, vuoti, illusioni da cui è difficile liberarsi. La frase più celebre che riassume perfettamente questa prigione dorata è: puoi fare il check out quando vuoi, ma non puoi mai andartene davvero. Thank you.
just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't.
Non voglio lasciarli andare. Mancano 16 secondi. Beh, Hotel California, Eagles, resta una porta, anzi una finestra aperta su un'epoca e su un'illusione, quella di un paradiso che una volta attraversato rivela il suo lato più oscuro. Grazie Eagles.
Tracce.
Nuovi cassetti da aprire dopo il mare dell'avventura, ne abbiamo parlato parecchio, la montagna dell'estremo c'è, un altro orizzonte, diciamo un po' meno spettacolare ma forse anche più radicale, che è l'orizzonte politico. Non è certo fatto di perle, abbiamo parlato di questa perla di 6 kg trovata nelle Filippine, non è fatta di cime, un po' sì, di cime da conquistare, sì, in un certo senso, è fatta soprattutto però di idee, di compromessi, di visione a lungo termine, un orizzonte che non si misura in metri o in profondità, ma nella capacità di immaginare un futuro comune dopo una catastrofe. Perché ve ne parlo? Perché il 7 maggio del 1948, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, si apre la conferenza dell'AIA, un passaggio decisivo per la nascita di quella che negli anni diventerà poi la prima comunità economica europea, poi l'attuale Unione Europea. L'Europa arriva a quell'appuntamento appunto ancora segnata dalla guerra, dalle distruzioni, da confini che hanno diviso e uccise. C'è una figura di cui vi voglio parlare, una figura centrale di questo percorso, Altiero Spinelli. Lui è antifascista, confinato a Ventotene, nell'arcipelago delle Pontine, durante il regime, autore insieme ad altri del celebre manifesto di Ventotene. Lo potete trovare, c'è una lapide proprio sull'isola di Ventotene, nella piazza principale. Qui Spinelli propone qualcosa che per l'epoca suona quasi come un atto di temeraria immaginazione, potremmo definirla così, quella di superare le sovranità nazionali per costruire costruire un'Europa unita. Nel 1986, alla morte di Altiero Spinelli, una trasmissione ripercorre il suo cammino, ci sarà anche la sua voce, ascoltatelo fino alla fine, il suo cammino dal manifesto al progetto di unità europea, quindi dall'utopia alla paziente fatica istituzionale. Ascoltiamo insieme. Cosa succede? No, non ascoltiamo insieme, ascoltiamo adesso.
Speciale sera.
Altiero Spinelli, dal manifesto di Ventotene al Trattato di Unità Europea, un servizio a cura di Gianni Gaggini.
Giornata di lutto oggi per l'Europa. A Roma, all'età di 78 anni, si è spento Altiero Spinelli, il personaggio al quale rimane legato l'ideale di unità europea, al quale Spinelli, dalla lotta antifascista all'elezione al Parlamento di Strasburgo, aveva dedicato tutta la sua militanza politica ed intellettuale. Nato a Roma nel 1907, dove pure svolse gli studi universitari, Spinelli partecipò all'attività clandestina comunista contro il regime. Nel 1927 venne arrestato e condannato da un tribunale speciale a 10 anni di carcere e a 6 di confino. E fu al confino, nell'isola di Ventotene, nel 1941, che insieme ad Ernesto Rossi elaborò il Manifesto per l'Europa Unita. Già Spinelli guardava al dopo liberazione, ad un nuovo ordine sociale che non solo doveva fondarsi sulla giustizia e sulla democrazia, ma per esserlo veramente doveva elevarsi al di sopra degli stati nazionali. Abbandonato al marxismo-leninismo, in odore delle purghe muscovite, Spinelli si rivolgeva ad un ideale socialista e federale. Nel 1943 milita nella resistenza nei ranghi del Partito d'Azione. Nel dopoguerra, dal 1948 al 62, dalla presidenza del Movimento Federalista Europeo, vive la disillusione. L'Europa imbocca la via di unità settoriali, del ferro, dell'acciaio, del commercio e dell'energia nucleare. Dentro e fuori le quinte della diplomazia europea, Spinelli continua la sua battaglia fino all'elezione nelle liste dei comunisti italiani nel 1979 al Parlamento di Strasburgo. Mentre l'Europa litiga e si divide sul burro e sul latte, Spinelli nella primavera del 1980 riunisce in un ristorante, Le Crocodile di Strasburgo, altri 8 deputati. Costituì un club per il lancio politico di un trattato di unità europea. Il 14 febbraio 1981 Spinelli strappa un vasto consenso all'Assemblea sul testo di unità europea che il Parlamento poi rimette per la ratifica ai governi nazionali. L'esito non è per domani. Spinelli era sì lottatore, ma sapeva pazientare. Dietro quella barba bianca da patriarca e un sorriso ironico, Spinelli accarezzava un'idea che per lui era anche destino. Questa sera vi proponiamo un'intervista con il leader europeista realizzata nel giugno 1984, a pochi giorni dal rinnovo del Parlamento europeo di Strasburgo e a pochi mesi dal successo ottenuto dal suo progetto di Trattato di Unità Europea.
Partiamo da prima da Ventotene. In quale clima nacque il manifesto? In quali furono le reazioni politiche più significative al manifesto?
Il manifesto è stato concepito e scritto da Ernesto Rossi e da me, con la partecipazione anche di Eugenio Colorni, di Ursula Hirschman nel 1941, diciamo quando l'Europa era tutta in mano a Hitler e Hitler si preparava ad attaccare la Russia. Noi l'abbiamo concluso alla fine dell'estate del 1941, quando era già cominciata l'invasione anche dell'Unione Sovietica, cioè in un momento di disastro completo dell'Europa. Ma insomma noi pensavamo che la lotta contro Hitler, che avrebbe dovuto continuare, non si poteva concludere semplicemente con la restaurazione dei vecchi stati nazionali, ma che avrebbe dovuto dare luogo alla formazione di una federazione europea. E così è nato il manifesto federalista.
Altiero Spinelli è legato per sempre all'isola di Ventotene nell'arcipelago delle Pontine, dove durante il confino nacque proprio l'idea di un'Europa diversa. Sull'isola L'ho già detto prima, lo ripeto, se vi dovesse capitare, andate proprio nella piazza principale, c'è una lapide che lo ricorda, insieme ad altri protagonisti di quel tempo, Ernesto Rossi, citato adesso in questa intervista da Altiero Spinelli, ma anche Eugenio Colorni. Segno alla fine che quell'utopia europea non è nata nei palazzi, ma in un luogo di isolamento forzato. Forse uno dei brani più rappresentativi degli anni 80, i Men at Work, Who Can It Be Now, cioè chi può essere adesso? Il protagonista sente bussare alla porta, si chiede continuamente appunto questo e si racconta che... si racconta che il cantante autore Colin High ha detto che il testo nasce da un periodo in cui viveva in un quartiere poco sicuro e aveva paura che bussasse qualcuno di indesiderato, ma naturalmente anche una metafora dell'ansia sociale, della paura di essere disturbati o giudicati. 14:40 minuti, abbiamo ancora una traccia. Dagli anni 80 passiamo al 1995, dove il 7 di maggio, al termine del secondo mandato di François Mitterrand, la Francia elegge un nuovo presidente della Repubblica. Jacques Chirac, neogollista, già sindaco di Parigi, vince con il 52% dei voti in un momento di passaggio che segna la fine di un'epoca iniziata con l'alternanza socialista del 1981. Un anno dopo, nel 1996, la nostra radio torna su quelle elezioni con una corrispondenza da Parigi firmata da Ruggero De Pass.
E 365 giorni di presidenza per Jacques Chirac, Come sempre, il bilancio si impone al di là delle cifre, al di là di quella vittoria chiara, se non veramente strepitosa, tra lui e il candidato socialista, 52,6% contro 47,3% il giorno della vittoria e uno scarso 37%, come indica oggi il sondaggio della popolarità. Ma c'è stato di peggio. Nei mesi neri di questo primo anno di presidenza, Chirac era sceso agli indici abissali del 27%. Ma una cosa è certa, la popolarità del presidente è stata seriamente malmenata dal presidente stesso. Sembra quasi che il successore di Mitterrand abbia, all'inizio del suo mandato, abbia voluto provocare quasi con volontà masochista elettori e alleati, paesi tradizionalmente alleati della Francia e leader amici come Kohl o Major, pronti a schierarsi con lui. E anche se oggi si ha l'impressione che lo scivolo del presidente Chirac dei primi mesi sia sul piano interno come su quello esterno diventato quasi un trampolino per i prossimi anni, c'è ancora aria di amarezza e delusione in Francia, anche e forse soprattutto tra i suoi elettori. Professor Marc Lazar, in quanto politologo, attento osservatore della politica francese, come spiega questo comportamento di Jacques Chirac, ineluttabile risultato di una rottura politica con il suo predecessore, provocazione chiracchiana o semplicemente un errore politico?
Io credo che il presidente Chirac ha avuto un po' di tempo per trovare il suo stile. Era difficile. Insomma, la Francia ha conosciuto 14 anni di presidenza di François Mitterrand, che è un uomo di Stato importante, che sicuramente lascerà qualcosa nella storia, e quindi credo che tutti i primi mesi di Chirac è stato veramente il problema suo di trovare il suo stile. Io direi che l'ha trovato. L'ha trovato finalmente, l'ha trovato in politica internazionale come l'ha trovato in politica francese. Voglio dire che adesso in Francia, lei lo sa perfettamente, siamo abituati a vedere un presidente della Repubblica molto più vicino, molto più modesta, molto più umile, molto più semplice, molto più vicino della gente, cosa paradossale, perché si poteva aspettare questo tipo di comportamento da un presidente della sinistra e invece un presidente della destra.
Sì, lei parla di vicinanza, eppure Marc Lazar all'opposizione e primo tra tutti appunto il leader socialista Lionel Jospin, si parla invece di maggiore frattura sociale, quindi non si può parlare di vicinanza dopo un anno di presidenza chiracchiana. Le sembra giusta l'analisi del leader socialista?
Sì, siamo chiari, credo che parlo subito e rispondo alla sua domanda, ma quando parlo di vicinanza parlo del stile del presidente, che veramente qualcosa è cambiato.
Della forma, insomma.
Della forma, della maniera di parlare alla gente. Allora adesso c'è questo famoso problema di la frattura sociale. È vero che si deve ricordare che era l'argomento numero uno del presidente, del candidato Chirac prima di essere presidente. Adesso ne parla meno la frattura sociale, invece nel paese cresce. Sicuramente cresce con i problemi della disoccupazione, con il problema della gioventù, e credo che qua sul problema sociale c'è la grandissima disillusione degli elettori che hanno votato per Chirac. Credo che ovviamente c'è un problema sociale che è fortissimo e che ne approfitta per il momento soprattutto al Front National.
Il servizio che abbiamo ascoltato risale al 7 maggio 1996, il corrispondente era Ruggero De Pass, a un anno appunto esatto dall'elezione di Jacques Chirac all'Eliseo. Appunto non è il momento del racconto non è il racconto del momento della vittoria, ma il primo bilancio, quindi i 365 giorni che seguono il passaggio di consegne dopo i 14 anni di François Mitterrand. 14:54 minuti, vedo un bellissimo brano che conclude quest'ora insieme, Dolce Nera di Fabrizio De André. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani per nuove tracce. Buon pomeriggio di radio.
Che porta via la mia, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte.
Le leggo che fa bagià, bagià, bagià.
nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda. E la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Grazie.